qualcuno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Oggi in questa omelia prendo spunto dalla prima lettura che abbiamo fatto, invece che dal Vangelo, tratta dal libro del Deuteronomio, un libro poco conosciuto, per la verità, anzi proprio di questo volevo parlare, per la verità noi cristiani conosciamo poco tutto l'Antico Testamento. E questo è un grave danno, secondo me. Non voglio dire che sia assolutamente impossibile conoscere il Vangelo di Gesù senza affondare le radici nel Vecchio Testamento, però si perde tanto. Ecco. Oggi proprio di questo vorrei parlare. La prima lettura tratta dal Deuteronomio, parla di Mosè. E io proprio intendo sottolineare, questa volta, il significato che ha nella Bibbia l'uscita dagli ebrei dalla schiavitù d'Egitto guidati da Mosè, che si racconta in due libri dell'Antico Testamento, il libro dell'Esodo e del Deuteronomio. Una prima osservazione che a me mi ha colpito, ecco. È difficile stabilire cronologicamente da dove è partito il cammino di fede del popolo ebraico. Se uno piglia la Bibbia come è sistemata oggi, primo libro della Bibbia è il libro della Genesi, dove si racconta la creazione. Quindi verrebbe da pensare, questo è il tragitto che hanno fatto gli ebrei. A tavolino dei filosofi hanno cominciato a ragionare e a dire: cioè, questo mondo ci siamo noi, chi l'ha fatto, ci sarà un creatore, e così è venuto fuori il racconto mitico della creazione. Prima, anzi, sono due i racconti, due volte viene raccontata la creazione della Bibbia, quella dei sette giorni che tutti conosciamo più o meno, e poi quella invece della donna tratta dalla costola dell'uomo. Uno pensa questo, quindi da un Dio creatore poi si racconta nell'Esodo, che è il secondo libro della Bibbia, un Dio che libera, che spinge, stimola Mosè a diventare il liberatore degli schiavi in Egitto. Invece sembra che il tragitto sia stato opposto. Il primo impatto che gli ebrei hanno avuto con il problema di un Dio creatore, di un Dio padre che è amore, l'hanno avuto quando Mosè è andato da loro, erano schiavi in Egitto. Quindi il primo impatto è stato con un Dio liberatore, la fede come liberazione. Dio non vuole che le sue creature siano schiave. Suscita Mosè, vi ricordate quell'episodio bellissimo del roveto ardente, in cui la metafora di Dio è un roveto che brucia, cioè riscalda, illumina, ma non distrugge. Una metafora dell'amore bellissima, secondo me. Il problema è che per noi spesso invece il cosiddetto amore, il presunto amore, distrugge senza scaldare, senza illuminare. Basterebbe vedere i femminicidi che ci sono in questi ultimi tempi, insomma. Lì Dio si rivela a Mosè in questo modo: un roveto che brucia, scalda, illumina, dà luce, ma non consuma, non ti distrugge. Mentre il fuoco c'ha anche questa bellissimo, importante, come l'acqua del resto. Non ne possiamo fare a meno, ma ci si può affogare dentro o si può diventare cenere se si brucia. Quindi sembrerebbe, dicono gli esegeti, io non me ne intendo, che hanno fatto una ricerca anche sull'antichità di questa prima esperienza, che il cammino degli ebrei è da un Dio liberatore a un Dio creatore. Questo Dio che non si è dimenticato di noi, ma è Lui anche che ha creato il mondo, non viceversa. Prima si, a tavolino si deduce che questo Dio è il creatore e poi si sperimenta anche. In altre parole, questo voglio dire, la fede in Dio non è un ragionamento, la fede in Dio è l'esperienza di una comunicazione di speranza, di vita, di amore. Noi invece siamo abituati, insomma, anche quando si fa il catechismo ai ragazzi, che più che altro si tratta di imparare nelle definizioni. Pensate che nella storia della Chiesa hanno mandato, la Chiesa anche, l'Inquisizione, ha mandato sui roghi chi non si riconosceva nelle parole che definivano le verità della fede. Tu non credi che la Madonna è vergine? Al rogo. Magari quello amava le persone con cui viveva, divideva con loro la vita, il pane, non importa, se non dici, se non impari la formula a mente, sei un eretico. Ecco. Secondo me invece è impossibile accogliere il messaggio di Gesù se non si parte dal Dio dell'Esodo, da un Dio liberatore. Anzi, direi è pericoloso. Quante volte ci siamo detti in questi ultimi tempi che l'immagine di Dio è la più ambigua che ci sia. Gesù ha salvato Dio dall'ambiguità. Se no noi uomini ci si immaginava un Dio punitore, crudele, giudice. Quanto sangue è stato versato in nome di Dio? Pensate alle guerre di religione. È Gesù che ha, almeno per noi, poi gli altri avranno altri tragitti, avranno fatto altri tragitti. Per noi Gesù ha tolto Dio da questa ambiguità pericolosa. E io oggi aggiungo che se non si parte, se il messaggio di Gesù non affonda le radici nella storia del popolo ebraico, è pericoloso. Rischia di diventare la religione pagana, tipo, qual è l'idea prevalente di Dio che noi abbiamo, che il mondo cristiano, anche noi, anch'io, se non sto attento, sono come attratto da una forza gravitazionale a percepire Dio in questo modo. Come? Dio sta lassù in trono, chiuso nella sua beatitudine, lui può fare tutto, onnipotente, onnisciente, fa quello che vuole, senza render conto nemmeno a nessuno, a sua discrezionalità. Noi siamo qui, in questa valle di lacrime, a raccomandarsi a lui che ci semplifichi un po' la vita, la strada. Quindi si prega, si mette una candela a lui o alla Madonna o a altri santi e dice aiutami. E lui, bontà sua, se vuole ci aiuta, se non vuole non importa. Perché? Non si sa. Lo sa lui e basta. L'immagine di un Dio così è orribile, semplicemente orribile. Io forse sarei ateo se un Dio fosse così. E mi arrendo soltanto di fronte a Gesù, che ha rivelato invece un Dio, come dice la Bibbia, lo diceva la Bibbia, ma poi è stato schiacciato da altre presunte rivelazioni. Un Dio che ha creato il mondo, una volta creato l'uomo e la donna, se n'è andato. Ha lasciato il mondo in mano loro. Il settimo giorno, vi ricordate? È stato molto importante per me riflettere su questo. Quindi Dio non c'è ora, non cammina nelle strade del nostro mondo. Il Vangelo ci dirà che lui si è lasciato aperta una strada soltanto per influire sulla storia degli uomini, ed è il cuore dell'uomo. Lui può solo scaldare i cuori e illuminare le menti, non risolvere lui i problemi. Si tradirebbe l'evento che la Bibbia racconta del settimo giorno, in cui lui, appena c'è Adamo ed Eva, se n'è andato. Se fosse rimasto, avrebbe ingombrato le vie della libertà gli Adamo ed Eva, noi lo diciamo spesso anche ragazzi, come un genitore che col figlio ormai 18-20enne non se ne va, non arretra, non fa un passo indietro dalla vita del figlio, condiziona, limita la sua libertà e la sua creatività. Quindi noi crediamo in un Dio che al settimo giorno se n'è andato, poi ha mandato i suoi profeti, ma noi crediamo che la più alta rivelazione è Gesù di Nazareth, il suo figliolo, che si è svuotato del suo essere Dio, altro che stare in trono a godersi la sua beatitudine. Si è svuotato, dice il Nuovo Testamento, del suo essere Dio, si è annullato, non onnipotente, fragile, è diventato fragile al punto che gli uomini l'hanno messo in croce e lui ha fatto una carezza di perdono a quelli che l'hanno messo in croce. Questo è il Dio scandaloso in cui siamo chiamati a credere. Non il Dio che può fare che vuole, che se ne sta lassù a godersi la sua beatitudine, che di fronte all'urlo che sale dalla terra, come quello degli schiavi ebrei in Egitto, risponde là mandando Mosè, poi scendendo lui stesso, suo figlio, accanto a noi. Noi bisogna ritornare a questa concezione, è pericoloso credere in quel Dio lì. È il Dio dei Romani, è Giove, Minerva, Nettuno, quelli sono gli dèi. Noi abbiamo riprodotto, pensando a Gesù e al Padre suo e Padre nostro, la logica degli dèi pagani, degli dèi romani, che lottano, fra l'altro lì lottavano fra di loro anche, e noi ci si rivolgeva più forte. In questo modo noi riproduciamo nel pensare a Dio la logica clientelare che abbiamo nel formare la società. Se nella società tu sei disoccupato o tu hai bisogno di una casa, se tu hai un amico o un ministro, tu puoi sperare di risolvere il problema. Quindi vai a lui, oh io voto per te, quindi aiutami. Ecco. Noi riproducevamo tale e quale questa logica nel nostro rapporto con Dio. Ma Gesù parla di un Dio che è altra cosa, di un Dio che ha tentato, ha rischiato di autoannullarsi come Dio per essere accanto a noi. San Paolo lo dice questo, nella lettera ai Filippesi dice che Dio in Gesù si è svuotato del suo essere Dio. La parola originale in greco del Nuovo Testamento è la parola kenosi, che vuol dire svuotarsi proprio. Si è dimenticato di essere Dio ed è diventato fragile. Se è amore è fragile, perché l'amore è fragile, è potente l'amore, ma è fragile. Dio, l'esempio che porta ai ragazzi quando voglio parlare della differenza fra fragilità e debolezza è quella del cristallo. Il cristallo è così duro, così forte da graffiare il vetro, ma se lo butti in terra va a mille pezzi. Fragile non vuol dire debole. E Dio, allora, quando si dice credo in Dio onnipotente, bisognerebbe specificarlo questo. Perché onnipotente non vuol dire che non è fragile. Se è amore è fragile, perché si espone al rifiuto. L'amore può essere solo proposto, non imposto. Ecco, con Gesù Dio ha fatto con noi così. Allora bisogna recuperare anche i significati rivelati nell'Antico Testamento, nella prima alleanza, quella fatta da Dio con il popolo ebraico, se no davvero si rischia di considerare la fede un fatto consolatorio, intimo, personale. Io mi devo salvare, osservo i comandamenti, le regole, così io mi salvo. E la messa, invece di essere un pasto fraterno, dove si spezza il pane, che è il corpo di Gesù, come nutrimento, ma non si spezza soltanto nel rito, anche nella vita, si divide, si condivide la nostra vita, se no anche la messa diventa un luogo dove io vado a mangiarmi la mia ostia per conto mio, per salvarmi io la pelle. O ci si salva insieme o non ci si salva, dice Gesù. Questo non vuol dire che ognuno non debba portare anche la sua parte personale, ma non individuale. Io mi salvo da me. Ci si salva se ci si tiene per mano. E allora bisogna recuperare questi significati, perché la fede non diventi se no un'esperienza aristocratica vissuta nel proprio cantuccio come consolazione individuale. E quindi quali sono i momenti allora importanti della storia dell'Esodo? L'Esodo è l'evento centrale che si ripete poi nella vita di ogni popolo e di ogni persona. Quali sono? Detto a pennellate, c'è un popolo schiavo messo a lavori forzati per fare grande e potente un altro popolo, il popolo egiziano. Il grido di dolore di queste persone giunge al cuore di Dio, che suscita per loro una guida, Mosè, e accende in tutti loro il desiderio di andarsene, di uscire verso un futuro più bello. Mosè li organizza, partono con delle focacce per scorta, pochi carri, quattro stracci, ma anche tanta speranza. Attraversano il mare dei giunchi, il Mar Rosso, si liberano degli egiziani che li inseguono e iniziano un lungo cammino nel deserto. Patiscono la fame, la sete, si arrabbiano, si raccomandano, bestemmiano, si ammazzano fra di loro nella lotta. Alcuni vogliono tornare indietro e maledicono Mosè: ma dove ci hai portato qui a morire di fame? Si stava meglio, pensate l'attualità di questa battuta, si stava meglio schiavi ma con una pentola di carne davanti che ora liberi a morire di fame. È la storia dell'uomo questo. Quindi altro che dimenticarlo l'Antico Testamento. Interpreta la storia di ogni popolo e di ogni persona. Poi finalmente Mosè, ispirato da Dio, scrive per tutti un minimo di regole per poter stare insieme con rispetto, i 10 comandamenti. E finalmente giungono in una terra libera, ma Mosè non ci arriva, muore prima. Muore e la vede da lontano, dal monte Moria. Ecco. Nei secoli successivi, lo sappiamo, molti hanno visto in quel racconto una storia simile a quella di tanti altri popoli e anche di tante altre persone, e hanno preso ispirazione dagli ebrei. Pensiamo ai negri d'America, per esempio. I negri d'America si sono identificati nel popolo ebraico che doveva liberarsi dalla schiavitù. Il canto di Tunia, il canto di Mosè, lo facciamo dopo magari. Il canto di Mosè che noi facciamo è uno spirituale che dice: era in Egitto Israele e Mosè che dice al faraone: lascialo partire. Il Dio in cui noi abbiamo fede ci dice che le sue creature non vuole che siano schiave. Mosè non va in Egitto a insegnare agli ebrei schiavi come essere buoni schiavi, come dire non bestemmiate, no. Le bestemmie del popolo schiavo giunsero all'orecchio di Dio. L'urlo, il gemito di chi soffre è già preghiera. Sapete il Concilio Vaticano II, ve l'ho detto altre volte, quando dice il Vaticano II che l'ultimo momento solenne collettivo dei cristiani nel mondo, quando si domanda com'è che Dio continua a parlare agli uomini, e dice va bene la Bibbia, la testimonianza di tante persone giuste, e poi dice la disperazione di coloro che soffrono è parola di Dio. Anche se è una bestemmia, chi soffre forse non è tanto educato. Pensate che succede oggi. Qual è? Dov'è la parola di Dio? Andiamo a sentirla sulle navi che arrivano dai profughi. Andiamo alla striscia di Gaza a sentirla. Andiamo in Cisgiordania. Andiamo in Ucraina anche a sentirla. È parola di Dio. Come noi lo diciamo alla fine di una lettura dalla Bibbia, il Vaticano II, cioè tutti i vescovi riuniti insieme con il Papa che li coordina, ha detto un momento importante in cui ascoltare, identificare la parola di Dio è udire il gemito che dalla terra sale da coloro che soffrono o per l'imperfezione della natura, malattie o per l'ingiustizia degli uomini. noi questo ce lo siamo dimenticati, e senza accorgersene ci si contrae su una fede individuale, personale. Io non bestemmio, non dico le parolacce, fo la comunione una volta ogni tanto, non è lì lo specifico dell'essere cristiani. Mi viene in mente, sono distratto anche, stata ai Boeri in Sudafrica, si identificavano proprio col popolo ebraico schiavo in Egitto. I cristiani invece si sono dimenticati che anche la loro storia è germinata in quel terreno. Gesù senza l'esodo non è comprensibile del tutto. Ora esagero un po', perché mi viene in mente la mia nonna, che non sapeva certi che lei era il Vecchio Testamento, e invece è riuscita a percepire la speranza che veniva dal Vangelo di Gesù. Ma si perde moltissimo a non conoscere, a non affondare le radici della nostra fede nel Vangelo dell'Antico Testamento. Ed è importante questo, perché parlare della libertà proprio durante la messa non è comune, perché è opinione diffusa che religione e libertà, chiesa e libertà, non vadano molto d'accordo. La chiesa in genere si associa a regole da rispettare, a comandamenti da osservare. L'uomo religioso è visto da molti come l'uomo rassegnato, che accetta l'esistente e rispetta le regole del gioco. L'Esodo racconta un Dio che suscita in quel popolo schiavo la passione della libertà. Non insegna a come essere buoni in Egitto. Quello che insegna ad essere schiavi buoni ed educati è la religione del faraone, che era considerato Dio. Allora ognuno, questo è quello che volevo dirvi, ognuno ha il suo faraone d'Egitto da cui venir via. Ognuno ha da fare un suo cammino, ogni popolo e ogni persona un suo cammino verso la libertà. Ognuno ha da passare il Mar Rosso. I primi cristiani dicevano che il battesimo, l'immersione nell'acqua e quella riemersione, è il passaggio del Mar Rosso, è il punto, è il crinale da cui un cristiano deve passare per passare dalla schiavitù alla libertà, dall'egoismo all'amore. Ognuno ha voglia a un certo punto di tornare indietro, lo sapete? Anche questo è di una attualità che non ci si immagina nemmeno. Sapete che molti ebrei, sì, mentre scappavano dalla schiavitù d'Egitto, a un certo punto si coalizzarono, si misero d'accordo, andarono da Mosè, e lo cito a mente, ma sono quasi sicuro di non sbagliare nemmeno una virgola, vanno da Mosè e gli dicono: noi vogliamo tornare indietro, si stava meglio schiavi con una pentola di carne davanti che liberi a morire di fame. Non è il problema di sempre questo? Io lo trovo, mi fa venire i brividi a dirlo, è la storia di oggi. L'uomo ha sempre la tentazione di vendersi per un tozzo di pane, di rinunciare alla sua libertà. La Bibbia ci dice che la libertà è importante quanto il pane, è importante il pane, ma anche la danza, il canto. Che è una vita senza la danza e il canto? Certo, il pane ci vuole, pane e danza. Questo Dio vuole da noi, danza e libertà. La danza può essere metafora della libertà anche. Gesù ci ha dato un altro grande segnale, perché qual è il problema? Abbiamo capito che Dio non ci vuole schiavi, se ci ricolleghiamo all'Antico Testamento. Il problema è che quando uno lotta per la propria libertà crea altre vittime, questo è il problema. Pochi esempi abbiamo nella storia in cui un popolo cerca di la libertà senza creare altre vittime. Questo è una catena da cui non riusciamo a liberarci. Mi viene in mente Mandela. Mandela è un grande da questo punto di vista. Vi ricordate Mandela? 30 anni in carcere perché è negro. Poi è uscito, è diventato lui il capo della nazione e non ha organizzato nessuna vendetta per quello che aveva passato. forse oggi non lo so, non sono aggiornato su come stanno andando le cose, ma allora credo una delle poche nazioni che è passato dal colonialismo, dalla schiavitù alla libertà senza versare fiumi di sangue. Pensate cosa sta succedendo ora fra palestinesi ed ebrei, non si riesce. Gesù no, non ha fatto così. Gesù non ha risposto alla violenza con la violenza, ed è difficilissimo questo. Gli ebrei sì, gli ebrei hanno ammazzato gli egiziani, hanno approfittato della notte in cui c'era un'epidemia e i bambini degli egiziani morivano e sono scappati. Sempre questa ricerca di libertà, sempre accoppiata alla morte di qualcuno. Ecco perché dicevo, Gesù no. Gesù ha risposto alla violenza che ha subito con una carezza. Padre, perdonali, non l'hanno fatta apposta, ma non ci riesce. Però orientiamoci almeno in questa direzione. E conoscere l'Antico Testamento ci aiuta a tenere presente questo. Se avete la possibilità di farlo, rileggetevi qualcosa della storia di Mandela, è una grande testimonianza, un personaggio da mettere allo stesso pari di Gandhi. Pensate, mentre la Chiesa nei secoli benediva le armi e c'erano guerre di religione e insanguinava il suolo europeo, sono sorte queste due figure, Gandhi prima e Mandela poi, che ci hanno dato questa grandissima testimonianza. Ma insieme, non da soli, non ognuno per conto suo. Non si scappa dall'Egitto ognuno per conto suo. In questo modo c'è il fascino di una libertà assaporata, anche se mai del tutto raggiunta. C'è la gioia di camminare insieme. E quella di camminare insieme è una grande fortuna. Perché oggi io sono stanco e magari tu c'hai più forza a te, però tu sei te che mi stimola ad andare, un po' come gli stormi degli uccelli che volano, in genere uno che si muove e stimola anche gli altri. E poi c'è la gioia di sapere e sperimentare che Dio sta accanto a chi cerca una vita piena insieme agli altri. Ci sono prove difficili, sono momenti in cui non c'è più acqua né pane, ma poi arriva qualcosa. Se lo facciamo insieme arriva qualcosa, arriva soluzioni povere, fragili, precarie, ma arrivano. Allo specifico della fede in Gesù è camminare verso il regno di Dio insieme, come popolo, non come massa, come popolo fatto di individui. Camminare verso il regno di Dio insieme quando, come dice il Nuovo Testamento, finalmente le lacrime saranno asciugate sul volto dell'uomo, la morte sarà vinta e Dio sarà tutto in tutti. Questo è l'orizzonte in cui la storia biblica ci invita a porre la nostra vita e la speranza della nostra salvezza. È questo che volevo dirvi. Mi direte voi, sono cose che abbiamo già detto tante volte, ma io ritengo che la tentazione di scivolare da questa visione di fede aperta da Gesù in una organizzazione religiosa fatta di do o des, io ti metto la candela e tu mi fai la grazia, questo rischio c'è continuamente ed è il pericolo più grande. L'Esodo quindi è un inno alla libertà, ma ben inteso la libertà non è assenza di vincoli, né dire fuori che voglio, è sottomissione a un progetto, la libertà, alla costruzione di una storia comune, una sottomissione scelta, non imposta. La libertà ha delle rotaie, non è esatto nemmeno chiamarle regole, e non sono catene, le rotaie non sono catene. È ciò che ti consente, che consente a un treno di andare a 150 all'ora anche. Quindi la libertà non è dire fuori che mi pare, quello è individualismo e non porta a nulla. È sottomissione comunitaria ad un progetto. Basta, questa è la speranza che io voglio condividere con voi. La Chiesa esiste per questo. Chiesa vuol dire assemblea. noi non siamo qui in un self-service dove ognuno si mangia la sua ostia e torna a casa. Siamo qui per camminare insieme, siamo qui per denunciare insieme i nostri limiti e quelli degli altri. Non sappiamo che fare di fronte a questa situazione drammatica della guerra, dello spreco di ricchezze e di energie che fanno la gioia delle imprese, delle industrie che costruiscono armi. Siamo qui e non sappiamo che fare. Gridiamo almeno la nostra inadeguatezza di fronte a questi bisogni. Questo è quello che volevo ricordarvi oggi. Diciamo insieme la professione di fede, la trovate nel libro